Radio Immagina.
Il nuovo film di Francesco Rosi è un'opera di importanza rilevante e è in esso, come del resto negli altri film del nostro, il piacere di immergere...
In un mese di conferenze sentiamo parlare di tutto, del sistema Montessori, della crisi economica in Umbria, di Brecht, del Berliner Ensemble, della corruzione, del doping, del passaggio dal neorealismo al realismo, ma della rivoluzione nemmeno una parola.
Il 14 novembre del 1971 moriva a Milano, neanche cinquantenne, uno scrittore, giornalista ed intellettuale a tutto tondo, per cui davvero non è retorico utilizzare l'abusata definizione di fuori dal coro. Era uno che dentro al coro non ci sarebbe potuto stare, Luciano Bianciardi. Di lui parliamo con Luca Marcozzi, ordinario di letteratura italiana all'Università Roma Tre. Benvenuto a Radio Immagina, Marcozzi.
Grazie, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Dalla Maremma della Grosseto, in cui nasce quasi 100 anni fa, alla Milano del dopoguerra in cui approda, la sua è una vita agra, come il romanzo spericolato e audace che scrive nei primi anni 60 e che guadagnerà molto successo e una trasposizione cinematografica con la direzione di Carlo Lizzani e Ugo Tognazzi protagonista. Dalle inchieste sui minatori alla descrizione dell'ambiente intellettuale descritto nella vita culturale, qual era l'urgenza di scrittore di Bianciardi?
Possiamo individuare questa urgenza dello scrittore nella dedizione al mondo del lavoro e della produzione, sia quella materiale sia quella intellettuale. Intanto ripercorriamo brevemente la carriera di Bianciardi. Lui nasce a Grosseto, si laurea in filosofia a Pisa, lavora come bibliotecario, insegnante al liceo classico di Grosseto e a poco più di 30 anni si trasferisce a Milano e inizia a collaborare alle case editrici e alla rivista Il Contemporaneo. E nel 1956, a 34 anni, pubblica il suo primo libro importante, che non è un romanzo, è un'inchiesta. Si intitola I minatori della Maremma, lo pubblica per La Terza e firma questa inchiesta storica sui lavoratori del Grossetano con Carlo Cassola, uno scrittore piuttosto importante. E dopo questa inchiesta sul lavoro dei minatori passa a indagare il lavoro culturale, con un libro che reca appunto questo titolo, che pubblica l'anno dopo per Feltrinelli, mostrando come al centro dei suoi interessi ci sia il lavoro, prima di passare poi al grande romanzo d'esordio, La vita agra, che mette insieme, come vedremo, questi due filoni.
Lei lavora qui alla fabbrica?
Sì.
Noi stiamo facendo un'inchiesta sul rapporto uomo-macchina.
Una gota, mi vuole lavorare.
Lasci che mi spieghi. Sul rapporto uomo-macchina, lei ci può dire qualche cosa? Come va, come va?
Va male, va.
Proprio stamattina mi sono scontrato contro una macchina. È stato proprio un bel guaio. Mi si è stortata la ruota, mi è saltata la catena.
E adesso mi sono scontrato contro un pirla. Che bella mattinata, uè. Va a lavorare, che le mei.
Profetiche parole.
Un intellettuale sempre a disagio, con l'Italia che si converte a un modello capitalistico e consumista che non gli corrisponde, con il milieu culturale cui si sente estraneo, anche con la fabbrica di cultura, il produttivismo degli editori di quegli anni, l'ideologismo dogmatico dei partiti, la delusione delle speranze accese con la resistenza. Che paese ci racconta e cosa non può perdonare?
Bianciardi ci racconta un'Italia che sembrerebbe distopica, perché è narrata e rappresentata sul filo del paradosso e del sarcasmo, ma è un'Italia del tutto reale. Restiamo alla trama della vita agra per capire meglio. Il protagonista, che è esemplato sulla vita stessa dell'autore, lascia la provincia, si trasferisce a Milano, come detto, ma perché ha un obiettivo nascosto, quello di compiere un attentato presso la sede di una grande industria per vendicare la morte in miniera di 43 uomini. Ecco il legame fra il Bianciardi storico, documentarista, il Bianciardi dei pamphlet ambientati nel mondo editoriale e il Bianciardi del romanzo, che lega nell'invenzione tutto quello che aveva scritto e vissuto in precedenza. Ecco, questo obiettivo, no, scrive Bianciardi, che voleva far saltare tutti e quattro i palazzi, oppure occuparli, sbattere fuori le circa 2000 persone che ci lavoravano, chine sul fatturato, sui disegni tecnici. Ecco, l'obiettivo non viene raggiunto, il protagonista si fa abbindolare, accalappiare dalla vita della città, lascia il lavoro, si mette in proprio a fare il traduttore, altro evento che rispecchia effettivamente quello che Bianciardi avrebbe fatto, e assiste scettico ma anche incuriosito alla trasformazione dell'Italia, al mutamento di vita, ma soprattutto al mutamento di mentalità che si sta diffondendo come conseguenza del benessere e del miracolo economico. Ecco, la vita agra è la descrizione più appropriata dal punto di vista artistico di quello che nel mito nazionale è passato come il miracolo economico, ed è un miracolo che però è stato creato spesso sulla vita degli umili. Poi nel romanzo, dal punto di vista stilistico, si fa molto influenzare dalla lingua degli scrittori americani che traduceva in quegli anni, ma il romanzo ha una grande componente satirica che si riversa soprattutto sulla rappresentazione dei meccanismi economici e dei meccanismi culturali per colpire la piccola borghesia.
La sua opera è un corpo unico, scrive sempre di vita vera, anche quando traduce i grandi autori americani sembra sempre entrare dentro quella vita, quella vicenda. La borghesia lo annoia quando non lo esaspera, e da irregolare in tempi di intellettuali organici resta un engagé, un impegnato che non cede a nessun compromesso. È così, Marcozzi?
Ma all'Italia del suo tempo e soprattutto agli intellettuali e anche a se stesso Bianciardi rimprovera di essersi lasciati sedurre dalle sirene del capitalismo, della borghesia, del mito della produttività, del benessere, di aver dimenticato quegli ideali di giustizia, di fratellanza che avevano animato la resistenza. Bianciardi non parla mai di resistenza, però scrive due romanzi storici che sono La battaglia soda e Aprire il fuoco. Aprire il fuoco non è proprio un romanzo storico, è quasi un'ucronia, parla delle cinque giornate di Milano ma ambientate nel 1959, mentre La battaglia soda è un romanzo storico, copre quattro anni del risorgimento italiano, dal raccontato però da un protagonista più anziano con molto rimpianto per quei giorni gloriosi. A parte l'interesse per il romanzo storico, anche rivisitato, c'è da dire che si compivano in quegli anni i cent'anni all'Unità d'Italia, c'erano molte celebrazioni, molte rivisitazioni del Risorgimento, però appunto in queste speranze, con questi romanzi storici, Bianciardi alimenta il mito della speranza tradita, della resistenza innanzitutto, che si può leggere in filigrana dietro il mito del Risorgimento. Bianciardi rimprovera davvero all'Italia di essersi seduta sul suo nuovo benessere, di non saper cogliere i segnali della frammentazione sociale che questo benessere porterà, delle ingiustizie, dell'alienazione, e rimpiange e vagheggia una sorta di età dell'oro eroica in cui le speranze di palingenesi sociale e culturale erano davvero molto vive.
Bianciardi è stato un assiduo collaboratore di giornali e riviste, dall'Unità al Guerin Sportivo, e ha lavorato molto anche come sceneggiatore per cinema, radio e televisione. È morto solo a 49 anni, alcolizzato, sconfitto, e dal funerale erano in pochissimi. Oggi viene ricordato in occasione dell'anniversario della morte, ma è una figura presente, se sì, come, nella discussione accademica e culturale?
No, devo dire che non è proprio dimenticato Bianciardi, forse non è al centro degli interessi, però sono stati scritti diversi saggi interessanti, sia sulla sua visione del mondo editoriale, sulla pletora di operatori attivi all'interno del mondo editoriale per ricostruire anche le dinamiche della grande espansione culturale della fine degli anni 50. È stato sottolineato come la disillusione di Bianciardi passasse anche dalla mancanza di un solido riconoscimento sociale ed economico per gli operatori culturali, per i redattori e le case editrici, per i traduttori, per tutti quelli che si impegnavano nel lavoro culturale, per la disgregazione del lavoro culturale alla fine degli anni 50, che ha forse portato al disimpegno degli anni successivi. Poi è stata analizzata molto bene la sua attività di traduttore, il suo rapporto con Henry Miller, perché è stato traduttore di Henry Miller, dei Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno, che ha influito anche sulla sua attività creativa. E poi naturalmente è stato esaminato in diversi studi il rapporto tra la sua vita e i personaggi dei suoi romanzi. Ma il filone più promettente credo che sia proprio lo studio dei romanzi storici, del rapporto con il Risorgimento, alla luce della sua visione rivoluzionaria e anarchica. Bianciardi dà un'interpretazione molto partigiana, perché idealizza l'aspetto popolare e rivoluzionario del processo di unificazione. Gli sfugge quello che voleva sfuggirgli, cioè che non era proprio un moto di popolo quello dell'unificazione italiana, però volge la storia alle sue necessità e ai suoi desideri, come sempre accade. E poi, se posso dire in più, c'è un aspetto premonitore di tutta l'opera di Bianciardi, che si accorge già alla fine degli anni 50 di due grandi crisi: quella del mondo del lavoro, del mondo operaio, e quella del lavoro intellettuale, che l'operaismo degli anni 60 porterà al centro del dibattito politico. Da questo dibattito naturalmente tutto questo è sparito ed è ormai dato per acquisito che il lavoro, sia esso materiale o intellettuale, non sia più al centro degli interessi degli scrittori e degli intellettuali. E forse possiamo trarre qualche lezione dall'opera di Bianciardi proprio in questo senso.
Grazie a Luca Marcozzi per essere stato con noi. Invitiamo gli ascoltatori a restare attenti, perché a breve lo sentiremo ancora su Radio Immagina.
Vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto e spero di sentirvi presto.
Per Radio Immagina, Sara Guabello.
Lassù un mano ridotto ti affatica, mi difende. Lassù, se caschi per terra, nessuno ti raccatta. E la forza che ho mi basta appena per non farmi mangiare dalle formiche. E se riesco a campare, credi pure che la vita è agra lassù.
Radio Immagina.